Uomini e profeti, lezioni. Il destino di Europa di Massimo Cacciari.
Abbiamo parlato nel primo incontro, nella prima lezione, di alcuni dei caratteri dominanti della nostra civiltà, così come appaiono fino ai suoi albori, insomma, fin da quando appunto tra le isole della Ionia, nell'arcipelago per eccellenza, matura, fiorisce questo discorso, questo logos. Logos è un termine chiave, no? Che non significa logica, che non è semplicemente logica. Logos significa l'arte, la capacità di collegare, di congiungere, di armonizzare. Proprio etimologicamente significa questo logos, no? È la stessa radice di leggere, di colligere, mettere insieme, collegare, armonizzare. Ciò che all'opinione comune, al senso comune, appare semplicemente opposto, appare semplicemente contraddittorio, appare un molteplice, un mucchio molteplice di cose. Ecco che invece il logos, l'arma del logos, è capace di collegare, di vedere qual è l'essenza comune, il cum, l'elemento comune che fa sì che appunto tante isole formino un arcipelago, tante parole un linguaggio, tante individualità un popolo, tante norme, una legge, una politeia, la costituzione di una città, eccetera, eccetera. No? Questo è lo sforzo del Logos, la potenza del Logos, l'arma del Logos che può diventare anche, come dicevamo, superbia, che può trasformarsi anche in superbia, perché appunto avere a disposizione questa straordinaria arma, questa straordinaria potenza può generare superbia. Può generare volontà di egemonia, può generare volontà di sopraffazione. E questo è il pericolo, appunto, come dicevamo, che è sempre aperto allo sguardo, agli occhi della grande filosofia e della grande letteratura, in particolare della tragedia, che come la filosofia è un prodotto assolutamente tipico e unico del genio occidentale. Filosofia e tragedia. Nella loro contraddizione, nel loro contraddirsi. Contra, che in latino non vuol dire versus, vuol dire inimicizia. Vuol dire una contraddizione, un conflitto in cui sei insieme nella differenza che ti contraddistingue. Agon, di nuovo, agonismo. Cos'è l'agon? Cos'è la gara? Tu gareggi con uno, competi con uno nello stesso stadio, per ottenere il medesimo premio, e sei insieme a quello agonisticamente. E anche le tragedie, come sapete, venivano rappresentate in termini agonistici, no? Perché erano delle gare, anche le tragedie, esattamente come quelle di corsa, come quelle dei carri, eccetera, eccetera. L'agonismo che sta ovunque, come diceva Nietzsche. Con tutti i pericoli, ripeto, che questo comporta. E che la filosofia avrebbe la pretesa di, come dire, prevedere e di sapere poi anche curare, in modo che non diventino un dissidio polemico, in modo che non diventino volontà di sopraffazione. Bene, questa grande epoca, come tutte le grandi epoche, conosce un momento di crisi, giunge ad un acmè. Attenzione, qui di solito anche qui il senso comune travisa, no? Vede la decadenza, vede la fine di una civiltà o il tramonto di una civiltà come un processo dissolutivo, di liquidazione, come quella civiltà fosse diventata marcia, no? Non è assolutamente così. Le civiltà si compiono, maturano e probabilmente proprio alla loro fine danno i prodotti più alti. Lo diceva anche Hegel, è alla fine della civiltà classica che noi abbiamo i suoi prodotti più alti, diceva Hegel, almeno in filosofia. Hegel riteneva che i grandi filosofi del tardo ellenismo fossero la quintessenza della civiltà filosofica classica, da Plotino a Proclo. E comunque è una visione del tutto sbagliata quella di pensare che le civiltà decadano nel senso di perdere i loro tratti caratteristici, di diventare qualcosa di semplicemente usurato, consumato, eccetera, eccetera. Le civiltà maturano e maturano anche i loro stessi elementi di crisi, cioè ne diventano sempre più consapevoli, esattamente come degli organismi maturi, no? Esattamente come capita forse anche a noi, a ognuno di noi, che matura sente di decadere, no? Ma in questo sentirsi in una fase di decadenza, i pensieri che erano acerbi una volta, eccetera, eccetera, si configurano più lucidamente, si configurano più chiaramente. Decadi sì, ma sei anche appunto più maturo, più disincantato, più maturo. E così un po' avviene anche per la civiltà classica, no? La decadenza è anche un processo verso l'acmè, cioè il momento di massima consapevolezza delle tue criticità, delle tue aporie, delle tue debolezze, che quando sei giovane non avverti, no? Non ti senti debole, appunto il discorso che abbiamo sentito l'altra volta di Pericle, no? il discorso della Juventus, no? È il discorso della gioventù. Non della Senectus, ma la Senectus ha un proprio pregio, come sempre più riconoscono i filosofi dell'ellenismo, no? Anche Cicerone stesso, il De Senectute, no? Non sono discorsi reazionari e nostalgici, no? È questo elemento caratteristico di tutte le civiltà che non decadono, ma maturano, si compiono. Ecco, bisogna intendere la decadenza come una sorta di processo verso il compimento. Quando qualcosa si compie, finisce sì, ma finisce perché si compie, non finisce perché viene distrutto, perché si liquida, si compie. E così avviene un po' per la civiltà classica, no? Che rimane un perno fondamentale della nostra memoria, della nostra stessa civiltà, perché tutto quello che abbiamo detto nel precedente incontro rimane quintessenziale nella nostra tradizione, no? Quelle accezioni di filosofia, quelle accezioni di scienza, quello stesso carattere agonistico della civiltà classica rimangono caratteri essenziali di tutta la storia dell'Occidente, di tutta la storia europea. E tuttavia, appunto, ecco, la configurazione specifica dell'età classica conosce, appunto, con l'ellenismo prima, con la cultura e le filosofie stoiche, epicuree in particolare, perché forse la filosofia più rivoluzionaria rispetto a quella classica è proprio quella epicurea. Quella epicurea è consapevolmente e crudamente contraria appunto a quel nesso tra filosofia e prassi, tra contemplazione e prassi, che era caratteristica appunto della filosofia classica, no? Epicuro lo dice esplicitamente: io non ho alcun interesse alla polis, anzi lo dice in modo ancora più esplicitamente polemico nei confronti della civiltà classica. Dice che lui non è interessato alla paideia, cioè all'educazione del pais, del fanciullo, a quei valori, a quella prospettiva che abbiamo ricordato nel primo incontro. Io non sono interessato alla paideia, non sono interessato ad educare l'uomo politico, l'essente politico, cioè appartenente all'orizzonte della polis. Quindi elementi di crisi, appunto, di criticità che emergono in questa civiltà, no? E soprattutto nei confronti dell'ethos della civiltà classica, no? Perché la filosofia, certo, aveva svolto la funzione che abbiamo visto, ma rimaneva fondamentale nella civiltà classica il riferimento ad alcuni valori di carattere etico-religioso. che entrano potentemente in crisi nel corso della civiltà alessandrina e tardo-ellenistica. Mi ricordo che dicevamo nella prima lezione, appunto, ricordando la tragedia, la domanda tragica, no? Chi sei tu, Zeus? Come ti devo chiamare? Nella tragedia i nomi di Zeus sono molteplici, ma questo è quintessenziale in un orizzonte etico-religioso, come suol dirsi, politeista, no? I nomi di Zeus sono molteplici, i nomi del divino sono molteplici. Lo Zeus di Antigone non è lo Zeus di Creonte, lo Zeus di Ippolito non è lo Zeus di Fedra. La filosofia è anche ricerca del vero nome del divino, è la pretesa di Platone e anche in certo modo di Aristotele, no? Ecco, la filosofia sa come devi chiamare il Dio. La filosofia al culmine è teologia, è il logos riguardante il divino. Platone dà la sua risposta, Aristotele dà la sua risposta, ma il compimento della filosofia è teologico. Ma è sempre un divino che in qualche modo la filosofia nomina. In Aristotele è particolarmente evidente questo, no? E quando parlo di Aristotele parlo di un filosofo che domina la cultura occidentale fino al 600. Fino al 500, fino alla rivoluzione scientifica. È il filosofo dell'Occidente, ma non solo dell'Occidente, anche per gran parte della tradizione islamica, fino al 500. Qual è la risposta critica che le filosofie alessandrine, ma soprattutto tardo-ellenistiche, danno a questa angosciosa domanda? Il divino è sostanzialmente indicibile, è ignoto. Cioè il bene trattino Dio è qualcosa che è superiore, è al di là di ogni possibile determinazione di essenza. L'ultimo stadio teologico della filosofia si conclude in qualche modo con il silenzio della filosofia stessa. La filosofia diventa consapevole di non poter pronunciare, di non poter affermare, di non poter dire nulla di determinato nei confronti del suo oggetto per eccellenza, cioè il Dio, il divino. La filosofia è un percorso dialettico che ti permette di dire forse l'essenza delle cose, di conoscere l'articolazione, l'armonia della tua anima, ma l'oggetto della tua anima, l'oggetto per eccellenza a cui tu anneli di dire, di nominare, risulta indicibile, risulta al di là di ogni possibile determinazione, risulta al di là di ogni possibile potenza del logos. È il tema del Dio ignoto sotto certi aspetti. Quindi, in questo senso la filosofia si distacca tremendamente da ciò che sono i bisogni, i desideri della moltitudine, del popolo, del volgo, chiamatelo come volete, del demos, che invece ha bisogno di nominare l'oggetto del suo desiderio, l'oggetto del suo amore. E la stessa città ha bisogno di questo, perché l'elemento etico-religioso è un elemento fondamentale che per l'organizzazione comunitaria, è un elemento fondamentale, una funzione fondamentale dell'ordinamento anche civile. Ma questa grande filosofia, teologia tardo-ellenistica non soddisfa questa domanda, non può soddisfarla. Allora vedete che il filosofo, la figura del filosofo diventa una figura assolutamente davvero solitaria, aristocratica nel senso più puro del termine, completamente diversa sotto questo profilo da ciò che erano i Platone e gli Aristotele, anche se questi filosofi possono dire divino Platone, ma c'è un distacco enorme, un abisso proprio tra le due figure, tra le due forme di vita che rappresentati dagli uni e dagli altri. E quindi non possono, e lo dicono, e lo affermano, non possono appunto soddisfare alcun bisogno riguardante la politeia, la costituzione della città, e la paideia all'interno di quella costituzione. Sono cenacoli aristocratici. È una ricerca filosofico-teologica per pochi, per quei pochi che possono vivere appunto con questa nostalgia, no, del ritorno al padre, per parafrasare Plotino, che non potrà mai essere compiuta, soddisfatta. Sono personalità estatiche, che stanno fuori, che sono eccezionali, che sono straordinarie. Tutta questa grande costellazione. Hegel dice è il fiore, è il compimento, sono i più grandi di tutti questi, perché portano alle conseguenze logiche estreme quello che era già implicito nella civiltà e nella filosofia precedente. Quindi vi è questo nesso, parliamo della stessa civiltà, ma questa civiltà appunto si compie. Questa civiltà cessa di avere quell'effetto pratico, politico, storico che aveva avuto appunto nell'Atene, nell'Ellade del VI, del V secolo fino appunto al IV, fino all'epoca alessandrina. È qui che irrompe la novitas, la grande novità che è portata appunto dal cristianesimo. È qui che inizia l'Europa o cristianità.
Erano tempi belli, splendidi quelli dell'Europa cristiana, quando un'unica cristianità abitava questo continente e un grande comune disegno univa le più lontane province di questo ampio regno spirituale. Privo di grandi possedimenti secolari, un solo capo supremo governava e teneva unite le grandi forze politiche. Una numerosa corporazione, accessibile a tutti, era direttamente soggetta a lui, eseguiva le sue direttive e cercava con zelo di consolidare il suo benefico potere. Ogni membro di questa associazione era onorato ovunque e le persone comuni gli chiedevano conforto, soccorso, protezione e consiglio. In cambio, provvedevano spontaneamente e generosamente ad appagare i suoi molteplici bisogni. E trovava anche nei potenti protezione, considerazione e ascolto, e tutti avevano cura di questi uomini eletti, dotati di meravigliosa energia, come fossero figli del cielo, la cui presenza e la cui amicizia procuravano vantaggi molteplici. Un'infantile fiducia univa gli uomini alle loro manifestazioni. Con quanta serenità ognuno poteva compiere il proprio quotidiano lavoro terreno, giacché questi santi uomini gli preparavano un avvenire sicuro e ogni errore era da loro perdonato, ogni imperfezione della vita era da loro cancellata e chiarita. Essi erano gli esperti timonieri nel gran mare ignoto, Sotto la loro vigilanza era lecito disprezzare tutte le burrasche e sperare fiduciosamente in un sicuro approdo, in uno sbarco sulla costa del patrio suolo. Le più selvagge e voraci tendenze dovevano cedere al rispetto e all'obbedienza. Da loro emanava la pace. Non predicavano altro che l'amore per la santa e bellissima signora della cristianità, che, dotata di forze divine, era pronta a salvare ogni credente dai più paurosi pericoli. Ecco, questi erano i magnifici tratti essenziali dei tempi realmente cattolici o realmente cristiani. L'umanità non era ancora matura, non sufficientemente preparata per questo splendido regno. Era un primo amore che si assopì sotto la pressione della vita economica. Il suo ricordo venne soppiantato da apprensioni egoistiche. L'antico legame fu in seguito tacciato di imbroglio e follia e giudicato secondo posteriori esperienze. Un primo amore dilacerato per sempre in gran parte dell'Europa. Questa grande scissione interiore, accompagnata da guerre rovinose, fu uno strano indizio di come la cultura risultasse dannosa, almeno temporaneamente, al pensiero dell'invisibile, a un più alto sapere.
Questo brano del grande poeta romantico Novalis è tratto da una sua operetta intitolata appunto Europa o Cristianità. Naturalmente non ha alcun valore storico, è l'immagine nostalgica, tipica di certe correnti romantiche, di un'Europa medievale, secondo questa immagine, governata sapientemente o retta sapientemente dal primato appunto della sede apostolica e dell'idea cristiana. Ora, naturalmente, è un'immagine da discutere, da sottoporre a critica, certo, ma non c'è alcun dubbio che rifletta quello che era l'intenzione fondamentale, almeno dal punto di vista politico, storico-politico, anche della stessa cristianità originaria. Sentiremo poi certi passaggi della grande opera di Agostino, dell'opera fondamentale di Agostino, un'altra di quelle opere che segnano tutta la nostra civiltà fino ad oggi, cioè del De Civitate Dei. Non c'è dubbio che questa immagine romantica rifletta alcuni elementi di quella intenzione che domina anche nella cristianità, nella teologia cristiana già formata in Agostino, evidente, no? Ma che percorre anche tutto lo sviluppo della patristica, cioè della prima formazione della teologia cristiana, della visione cristiana della storia, della nostra civiltà, eccetera. Cioè, quale? Primo aspetto fondamentale. No, nessuna astrazione nell'idea del divino. Il divino, Theos, è Logos, e Logos è Verbum, o almeno una parte del Logos, una parte una figura, una persona di Dio è Logos, e Logos è Verbum, azione. Nel Faust di Goethe, il Logos del prologo di Giovanni, il protagonista del Faust, il Faust, cioè, lo traduce tat, azione, cioè il divino agisce, si incarna nella storia, non è qualcosa che io contemplo e contemplo come l'ineffabile, tratto appunto del grande pensiero aristocratico e compiuto dell'ellenismo. Il vero monoteismo, questo, l'uno superiore ad ogni determinazione di essenza, e tutto il resto è espressione, è nome, che soltanto può indicare l'ineffabile, indicibile, il vero uno superiore ad ogni... No, l'uno agisce, è verbum, è storia, deve informare di sé tutta la storia, E questa è l'istanza che prepotentemente emerge e che nostalgicamente ricorda in qualche modo Novalis. È sulla base di questa unità, ma di un'unità che si incardina nella storia, che la informa e che vuole informarla, e che quindi è anche potenza politica. Soltanto in questo modo tu puoi dare ordine al mondo. Il mondo può essere governato soltanto se questo principio divino, ma un divino che si incarna e diventa storia, governa il mondo effettualmente. Diventa anche ordine politico. Politico nel senso più alto, più nobile, più universale del termine. Un politico cattolico, appunto, cattolico. Quest'idea che Novalis dice nostalgicamente, in modo immaginifico, eccetera, eccetera, però è un elemento essenziale della teologia politica cristiana originaria, e così come si esprime in Agostino.
La casa degli uomini che non vivono secondo la fede insegue la pace terrena fra le cose e gli agi di questa vita temporale, mentre la casa degli uomini che vivono secondo la fede attende i beni eterni che sono stati promessi nella vita futura e si serve come pellegrina delle realtà terrene e temporali senza lasciarsi prendere da esse e fuorviare dal cammino che tende verso Dio. Anche la città terrena che non vive secondo la fede desidera fortemente la pace terrena e ripone la concordia dei cittadini nel comandare e nell'obbedire, nel far sì che ci sia una certa armonia della volontà degli uomini riguardo ai problemi che toccano la vita mortale. La città celeste, invece, necessariamente si serve anche di questa pace, finché non passi la condizione mortale alla quale tale pace è necessaria. Perciò, mentre conduce la sua vita itinerante come una schiava presso la città terrena, avendo già ricevuto però la promessa di redenzione e il dono spirituale come pegno, non esita a obbedire alle leggi della città terrena, cosicché, condividendo entrambe la stessa condizione mortale, si conservi la concordia fra le due città. La città celeste ha riconosciuto che si deve venerare un unico Dio, e a lui soltanto si deve essere sottomessi con fede e devozione, con la conseguenza che la città celeste non ha potuto condividere con la città terrena le stesse leggi religiose, dovendo anzi dissentire da essa. Questa città celeste, finché è pellegrina sulla terra, chiama cittadini da tutte le nazioni e fra tutte le lingue, senza badare alla diversità di costumi, di leggi, di istituzioni con le quali si istituisce o si mantiene la pace terrena, senza eliminare o distruggere nessuna di esse, anzi, accettando e seguendo tutto ciò che tende all'unico e medesimo fine della pace terrena, nonostante la diversità da nazione a nazione, purché ciò non costituisca un ostacolo per quella religione che insegna a venerare l'unico, vero e sommo Dio.
E allora la novità di questo Evo, che va vista di nuovo sempre in contraddizione con tutto quello che abbiamo detto finora, perché la nostra civiltà è fatta di contraddizioni, che bisogna di volta in volta cercare appunto di collegare, di coniugare insieme, di armonizzare se si riesce, ma bisogna avere orecchio per queste differenze, se no si fanno delle marmellate indigeribili. Allora, le differenze fanno la forza. La nostra civiltà, diceva un nostro scrittore, la civiltà europea detesta i grumi, è analitica, scioglie ogni mucchio e vede le differenti suoni, le differenze voci. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare, comprendere queste contraddizioni. Allora, la grande novità, questo divino che si incarna, questo divino che è umano, vero Dio, vero uomo, e chi mai nella classicità avrebbe potuto dire una cosa di questo genere? Vero Dio e vero uomo, è una follia, appunto, come dice Paolo. Questa nostra posizione per i pagani è follia, è puramente e semplicemente follia. Questa follia però ha conseguenze assolutamente straordinarie, no? Perché questo divino che è veramente umano e che quindi essendo veramente umano si incardina nella storia, ma è divino, dovrà pure volere governare questa storia. Un Dio che si incarna nella storia, volete che diventi una parte della storia, un semplice elemento della storia? Ma se è Dio? E se è Dio dovrà governarla la storia. Dovrà essere provvidente dell'intera storia, no? Altrimenti che Dio è, allora è soltanto umano. È soltanto una potenza dell'umano, una straordinaria potenza dell'umano. Ma se è Dio che si incarna davvero nella storia, allora deve determinarla questa storia. È l'invenzione della storia. Nella grecità noi non abbiamo una idea davvero della storia, abbiamo un'idea di cicli storici che si ripetono. A volte questo eterno ritorno dell'uguale non è proprio inteso come un ritorno vero e proprio, qui il discorso diventerebbe complesso. Tuttavia non abbiamo l'idea fondamentale che nasce con questa idea appunto invece della incarnazione del divino. E cioè quale? Che la storia è un divenire che deve trovare un fine. Il fine del ritorno di questa vicenda, di questa avventura, di questo pellegrinaggio che è il nostro secolo, che è la nostra storia, al suo fattore. Cioè l'incarnazione non è fine a se stessa, non può essere un farsi umano, farsi storia del divino che è semplicemente volto a un indefinito progresso. Questa è l'idea che noi abbiamo ora del divenire, ora che abbiamo probabilmente completamente dimenticato, anche se l'oblio non può mai essere completo, questo senso originario della storia. Ma la storia, se ha quel valore che ha per il cristiano, cioè non divenire contingente, ma manifestarsi del divino, reale manifestarsi del divino, non può essere altro intesa che come finalizzata, non può essere altro che intesa come avente un fine di ritornare al suo fattore, di reintegrarsi nel suo fattore. Quindi divenire storico reale, ma avente un fine, mirante a un fine. Cioè a un escaton, cioè storia ed escatologia sono assolutamente inscindibili in questa visione. Il nostro divenire storico conosce un escaton e in base alla mia fede io posso in qualche modo prevedere questo fine, escaton in greco vuol dire fine. Cioè l'elemento escatologico è immanente nella comprensione stessa del divenire. Per la concezione cristiana non ci può essere un divenire senza escaton. Il divenire senza escaton è un divenire insensato, cioè non ha un senso. Dove va a finire? Dove va a parare? Non ha senso. Un divenire indefinito, quello che probabilmente noi abbiamo nella zucca oggi, questo divenire indefinito, questo progredire senza fine, è semplicemente insensato, e lo è insensato, cioè non ha un senso finale. La concezione cristiana della storia, che è l'invenzione della storia, perché nel divenire, il divenire matura costantemente situazioni diverse, certo, tutte, come dire, già comprese nella provvidenza divina, ma a noi si manifestano come situazioni di volta in volta diverse, però all'interno di queste differenze, in questo divenire, noi dobbiamo avere fermo il fine di tutto ciò. E la grande Chiesa predica questo fine, e la grande Chiesa sta in questo secolo per predicare essenzialmente il fine. In questa predicazione del fine entra necessariamente in contrasto, in continuo contrasto con le istituzioni politiche. Anche qui una contraddizione. Perché? Perché è chiaro che la predicazione del fine dovrebbe prevalere sugli arrangiamenti e sulle forme, sui diversi regimi politici che di volta in volta si determinano. Ognuno di questi è, come dire, precompreso, pregiudicato a partire dal fine. È chiaro che potente, più potente che la supremazia, deve essere data al fine. E quindi chi predica, chi diciamo amministra la predicazione del fine, deve poter prevalere, dovrebbe poter prevalere su chi amministra semplicemente il contingente. Da qui tutte le contraddizioni tra affermazione religiosa, profetica e assetto politico. Da qui tutte le continue riserve, appunto, propriamente scatologiche, che dal punto di vista della fede, eccetera, eccetera, si rivolgono ad ogni assetto politico. Questa contraddizione è quintessenziale alla storia europea. Voler guarire da questa contraddizione vuol dire voler guarire dall'Europa. L'Europa vive di questa contraddizione tra realtà politica ed escatologia. In altri termini ancora, l'Europa vive di questa diatriba costante tra le ragioni della fede e le ragioni della ragione. Il contrasto tra ragione e fede non è qualcosa da cui dobbiamo guarire, è qualcosa che dovremmo custodire e di cui dovremmo aver cura, dovremmo valorizzare, perché questa contraddizione è la quintessenza della nostra civiltà, a differenza di tutte le altre di nuovo. E significa la libertà di entrambi, e significa da un lato la libertas philosophandi, ma anche la straordinarietà e la potenza della testimonianza di fede religiosa. Nessuno dei due deve cercare di convincere l'altra. Sono due soli, come diceva Dante, sono due soli. Così andrebbero trattati. Certo che è un paradosso, perché non abbiamo due soli, non ci sono due soli. Sono due soli, ma due soli come fanno a stare insieme in pace? Non possono lasciarsi in pace. I due soli è un paradosso, dobbiamo pensarli come due soli, ma due soli che non potranno mai lasciarsi in pace. Dovranno costantemente interrogarsi, interloquire l'uno con l'altro. E la filosofia chiederà ragione alla fede, ed è paradossale che chieda ragione, ma dall'altra parte anche la fede. Pascal non chiede costantemente ragione alla ragione. A che cosa? Qual è la tua funzione? Visto che tu non puoi testimoniare dell'ultimo, tu non puoi essere escatologia, allora cosa servi all'uomo? L'uomo deve poter scommettere che c'è qualcosa oltre la ragione, dal momento che la ragione stessa dice che non può essere salvezza, che non può garantire alcuna salvezza, che non può promettere alcuna salvezza, che non può essere neanche una fede nella salvezza. No, allora non è necessario che tu ragione scommetta, tu ragione, che c'è qualcos'altro, ma la ragione, quando scommette che c'è qualcos'altro rispetto alla ragione, cessa di essere ragione. Così come la fede cessa di essere fede quando diventa ragionevole, è una contraddizione. Allora, riusciamo a sopportarla questa contraddizione oppure no? Ecco le contraddizioni, appunto, le aporie che costituiscono la storia, che costituiscono la vivacità della storia, la storia intesa appunto non come un progredire di date, di eventi, eccetera, eccetera, no? Ma la storia come un organismo vivente e non disposto in termini progressivi, teleologici, eccetera, eccetera. Un organismo vivente in cui questi problemi vengono costantemente, in modo diverso, di volta in volta, dibattuti, discussi, manifestati. E badate che non si capisce nulla anche di certi aspetti specifici della nostra civiltà senza fare riferimento a questo tipo di problemi. Facciamo l'esempio, forse, che non è un esempio, che è una questione assolutamente decisiva. Tutti riconoscono, sempre hanno riconosciuto l'eccezionalità del progetto e dell'impresa tecnico-scientifica occidentale. E si sono chiesti, ma com'è, perché è un fatto, no? Che questi straordinari progressi, come si dice, no? Sono propri della nostra civiltà e non di altre. perché non sono poi nella nostra civiltà, perché l'Islam a un certo punto perde i rapporti, no? Dopo un momento straordinario, nei suoi primi secoli, perde i rapporti, perde proprio l'interfaccia con lo sviluppo tecnico-scientifico. Per forza, è necessario che sia così, perché manca quella visione della storia che abbiamo visto, perché manca l'idea che quella incarnazione, manca l'effetto fondamentale di quell'incarnazione del divino, significa che questo corpo, questi corpi, questi essenti, questi fenomeni non sono qualcosa di contingente, non sono dei fenomeni contingenti, ma sono assolutamente necessari. Sono informati dal divino, e quindi lo studio di questi fenomeni, lo studio della natura, non è uno studio sussidiario, secondario, trascurabile, ma è anche, diciamo, religiosamente essenziale. Vi è questa metafisica, e questa, più che metafisica, questa religiosità originaria anche nello spirito che informa di sé il progresso tecnico-scientifico occidentale. Non ci sarebbe stato, non poteva esserci che in questa civiltà, in cui appunto non soltanto il ricordo di quella filosofia, scienza di cui abbiamo parlato, ma anche la novitas cristiana non contraddice affatto in sé quell'elemento, perché rivendica l'essenzialità del dato naturale, l'essenzialità, anzi ancora di più che nella classicità, l'essenzialità della nostra stessa storia, che anch'essa è sottratta ad ogni contingenza, perché è una storia, un divenire che è rivolto a un fine, e quindi necessario anch'esso va studiato come lo studia Agostino, secondo questa prospettiva escatologica che lo rende necessario. E allora solo in questa civiltà uno studio della storia, così come noi lo conosciamo, e uno studio della natura, così come noi lo conosciamo. E vedete che allora su questo piano comincia anche a essere chiaro, a rendersi chiaro come la radice, come si usa dire, classica, greco, romano, classica, e la radice cristiana si aggroviglino, no? Si incontrino, si meticcino. Ecco, questo allora è chiaro appunto come la contraddizione o le contraddizioni di cui parliamo non siano assolutamente da intendere in senso immediatamente e semplicisticamente polemico.
Uomini e profeti, lezioni. Il destino di Europa di Massimo Cacciari. Uomini e profeti è un programma di Gabriella Caramore, a cura di Paola Tagliolini, regia di Benedetta Caldarulo, voci di Manuela Mandracchia, Maria Angeles Torres, Sandra Toffolatti. Per riascoltare le puntate e per scaricarle in podcast, il nostro sito www.uominieprofeti.rai.it. Per scriverci, uomini e profeti @rai.it.